Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Un saluto da parte dell'Associazione Dignità e Lavoro e del Comitato Organizzatore del Festival della Dignità Umana, che quest'anno è arrivata alla quarta edizione. Come sapete, il tema è dono e gratuità. Siamo quasi alla fine, è stato anche un po' impegnativo, comunque insomma siamo anche abbastanza soddisfatti di questi incontri, della partecipazione e di come si sono svolti e degli stimoli che abbiamo avuto nei vari incontri. Questa sera c'è il professor Mancini, la presentazione sarà fatta prima una presentazione da parte delle ragazze, poi il professor Giannino Chiana, che ci sostiene sempre innanzitutto con la sua cultura e con le sue proposte di programma e di relatori e le sue relazioni, ecco, introdurrà meglio l'argomento, in modo più approfondito l'argomento, e poi ci sarà la relazione del professor Mancini. Io lascio la parola adesso all'assessore Grassani, che ci ospita in questa sala, e la ringrazio della disponibilità che ha avuto e della gentilezza. Ecco, grazie assessore.
Buonasera a tutti, un saluto anche a chi ha le molte facce che vedo che non mi paiono di Arona, quindi benvenuti nella nostra città, e un saluto anche a chi è del posto. Vi porto i saluti del sindaco Alberto Gusmeroli, di tutta l'amministrazione, sicuramente onorati di ospitare una tappa di questo festival. Capisco quando parlava di stanchezza, perché in effetti le tappe sono state tantissime. E credo che tutti sappiamo come deve essere impegnativo organizzare una roba del genere, anche perché tendenzialmente c'è un gruppo di gente che lavora sempre e quindi è sempre più stanca, magari gente che sta solo a guardare, è un classico anche questo. Però siamo molto onorati di ospitare una serata e anche questo tema, che devo dire che un po' ci riguarda. Io sono in amministrazione da 7 anni, mi occupo di welfare e pari opportunità, e devo dire che quando si parla di bene comune è un bel tema di questi tempi. Noi che rappresentiamo il comune, spesso questo comune, il comune, questa entità, il signor comune, non si sa, aspetta tutto al comune, o forse niente al comune, o forse mai niente a noi, non lo so. Sono tempi un po' così, l'argomento è vasto, ma poi c'è chi ha debitamente più argomenti di me, quindi devo dire che vi ringrazio anche per l'interesse della serata, anche personale, e auguro a tutti una buona serata.
C'era una volta uno stolto, così insensato che era chiamato il golem. Quando si alzava al mattino gli riusciva così difficile ritrovare gli abiti che alla sera, al solo pensiero, spesso aveva paura di andare a dormire. Finalmente una sera si fece coraggio, impugnò una matita e un foglietto e, spogliandosi, annotò dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò, tutto contento, e prese la sua lista. Il berretto là, e se lo infilò. E così via, fino a che abbia indossato tutto. «Sì, ma io dove sono?» si chiese all'improvviso in preda all'ansia. «Dove sono rimasto?» Invano si cercò e ricercò, non riusciva a trovarsi. Così succede anche a noi.
Proprio questo succede anche a noi. Infatti, il periodo di crisi che stiamo vivendo non è da vedersi solo come crisi economica, ma anche come crisi di civiltà. È una crisi antropologica, dovuta al fatto che l'umanità risulta consegnata a una logica e a una percezione del reale che la portano a non riconoscere se stessa. Prevale perciò la legge di gravità sociale, che appesantisce e schiaccia l'esistenza, rispetto alla legge di gratuità, che pone al centro la vita come dono e invita seconda la condivisione e la cooperazione. Ma come ribaltare questa situazione? Nel libro La logica del dono, il professor Mancini affida questo compito all'educazione. L'educazione considera ogni bambina o bambino, ogni giovane, come un dono unico e in divenire, di cui si ha responsabilità e ci si deve prendere cura. Questa cura riguarda anche la tessitura della comunità umana, affinché sia adeguata al valore delle persone e alla giustizia, che consiste nel mettere in atto scelte, progetti e comportamenti che traducono il riconoscimento della loro dignità.
Grazie.
Roberto Mancini, nato nel 1958, si laurea in filosofia nel 1981 all'Università di Macerata. Si specializza in filosofia nel 1983 all'Università di Urbino e consegue il dottorato di ricerca nel 1986 presso l'Università di Perugia. È professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università di Macerata, dove insegna culture della sostenibilità e etica pubblica e culture dell'economia. È stato membro del direttivo dell'Università per la Pace delle Marche. Per questa università è responsabile della Scuola di Alta Economia. Collabora stabilmente con alcune riviste e con il Centro Volontari per il Mondo di Ancona, con il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza e con la Comunità di Bose.
Ma io direi che la presentazione sia del relatore sia della serata è stata fatta ottimamente da questi due interventi dei due giovani che si sono impegnati, no? Anche nell'offerta di questa presentazione della serata. Semplicemente aggiungo due parole a proposito anzitutto del ciclo di conferenze che hanno caratterizzato questa quarta edizione del Festival della Dignità Umana, che ha a mio modo di vedere anche avuto un balzo in avanti rispetto al passato, nel senso che la qualità di questo ultimo festival è particolarmente rilevante, non solo per i relatori che partecipano a queste serate, ma anche per una serie di altre iniziative, non esclusa, anzi direi da mettere in primo piano quella della partecipazione in tutte le serate di gruppi di giovani che sono stati coinvolti attraverso le varie scuole di questa zona e non solo, perché l'altra sera siamo stati a Novara e c'era invece presente una scuola novarese. E questo è, mi pare, un segnale molto importante che rende ragione di quanto sia urgente in qualche misura coinvolgere su tematiche come quelle della dignità umana e specificamente in questo caso della gratuità un numero sempre più vasto di persone di fronte a una situazione come l'attuale, nella quale a prevalere sono spesso invece gli individualismi, i corporativismi, le difficoltà a vivere il tema della dignità umana nei rapporti anche interpersonali, non parliamo poi dei rapporti sociali. Questa sera il professor Mancini, che è già stato presentato, quindi non aggiungo altre parole, che io conosco da parecchio tempo, ci siamo visti soprattutto in occasione di alcuni convegni a Camaldoli e alla Prosperitate Cristiana di Assisi. Ecco. E non presento il professor Mancini perché è già stato presentato, dico soltanto che il tema di questa sera è particolarmente importante e si collega anche a tutte le tematiche che precedentemente sono state affrontate. È il tema della cultura del dono, cioè che pone le basi in qualche modo del discorso sul dono andando alle radici, e le radici del dono sono radici anzitutto antropologiche, sono legate cioè allo strutturarsi stesso della persona in quanto essere relazionale, essere che vive in relazione e che in qualche modo cresce in relazione, sviluppa la propria identità nella relazione interpersonale e in senso più allargato nella relazione sociale, ma questa cultura del dono è declinata poi attraverso il riferimento al bene comune considerato come un criterio etico fondamentale. Oggi parlare di bene comune, lo ricordava anche l'assessore Grassani, non è sempre facile, perché appunto gli interessi di parte, gli interessi individualistici, no, che caratterizzano purtroppo la nostra società, vanno ad urtare contro questo valore che è un valore fondamentale da ricostruire sulla base anche di quella che appunto viene definita questa sera la cultura del dono, perché il bene comune non è soltanto espressione, come dire, di rapporti di giustizia pur essenziali, fondamentali, da cui occorre partire, ma il bene comune si realizza quando, andando oltre in qualche misura la stretta giustizia, la giustizia commutativa, si introduce questa dinamica del dono che è l'oggetto di questo festival e che a me pare un elemento fondamentale di strutturazione della vita anche collettiva. L'altra sera abbiamo parlato a Novara della tematica del dono connessa all'economia, questa sera sarà soprattutto connessa alla vita sociale in tutte le sue espressioni e probabilmente anche alla dimensione politica nel senso alto e nobile del termine. Termino qui lasciando senz'altro la parola al professor Mancini. Ci sarà poi al termine evidentemente della sua relazione la possibilità di una serie di interventi
di chiarificazione o anche di contributi, ma ecco, io credo che sia importante anche che ci siano dei contributi che arricchiscono la tematica che viene questa sera affrontata, e mi pare che tra questi contributi o quantomeno tra questi interrogativi ci saranno anche delle domande che i giovani hanno già preparato, i giovani che sono presenti qui questa sera. La parola adesso al professor Mancini, che ringrazio evidentemente per essere venuto un po' da lontano, da Macerata, a portare il proprio contributo questa sera a noi.
Allora, grazie dell'invito, dell'accoglienza piena di amicizia. Ecco, io dichiaro un po' lo scopo di questa introduzione. Introduzione a un dialogo, diceva bene adesso Giannino. Non seguiremo poi lo schema domanda-risposta, io non ho già tutte le risposte e voi solo domande, ma sarebbe bello, no, mettere in comune dei contributi, delle esperienze, delle riflessioni di vita. Quindi ognuno di noi è relatore, ognuno di noi è ascoltatore, ecco, non è uno schema rigido. Ecco, lo scopo che mi propongo non è quello di una apologia del dono. Quella, come voi sapete, ci lascia indifferenti, ci lascia alla fine nelle stesse logiche in cui siamo. È facile parlare bene del dono, suona bene già come parola, ci ricorda insomma la gratuità, la generosità, chi vorrebbe parlarne male? Poi però viviamo secondo un'altra logica. Allora è molto più interessante, più che fare un'apologia del dono, arrivare a chiarire qual è il significato di questo termine, capendo però dove siamo noi. Cioè, una riflessione concreta su un tema non è mai attenta soltanto a quel tema, se vuole essere concreta, onesta, ma è attenta al rapporto che io intrattengo con la cosa su cui rifletto. Cioè, mentre io penso, dove tengo i piedi? In che modo vivo? A partire da quale posizione? Se no le cose che diciamo sono astratte. Notate qual è la deriva in cui spesso ci troviamo, no? Ecco, di rifiutare i significati migliori della vita, la giustizia, l'amore, la pace, la condivisione, la solidarietà. Sì, li conosciamo, li abbiamo sentiti fin dal catechismo quando eravamo piccoli, però li teniamo a distanza, ci guardiamo bene, ci difendiamo dai significati migliori della vita, perché noi intanto siamo abituati a vivere secondo una logica diversa. E allora, anziché mettere in discussione, questo è più difficile, il nostro modo di vivere, le nostre certezze, magari brutte, magari mediocri, ma certezze, quelle ce le teniamo strette. Dei significati migliori diciamo sì sì, belli, però impossibili, e con quel però li liquidiamo. Stasera vi propongo di tenere a casa il però, ma non rispetto a quello che dico io, rispetto proprio ai significati che ci illuminano la vita, e di sostituire al però la paroletta come. Cioè, come si può ridurre la distanza tra la nostra vita e i significati migliori? Se non facciamo questo lavoro, è come se ci nutrissimo degli scarti e buttassimo via il cibo migliore. Capite? I significati più belli della vita li etichettiamo come impossibili. Pensate, nel dibattito pubblico esiste quell'aggettivo terribile, buonista, appiccicato a chi, insomma, vorrebbe credere nel bene, poveraccio, che male fa? No? Non esiste mica l'aggettivo cattivista, cioè uno che ha troppa deferenza e rispetto del male, della cattiveria. Ci abbiamo tanto rispetto del male, della cattiveria, ci sembrano efficaci. Il bene ci sembra o falso oppure inefficace. Quindi notate l'inversione, non ci fidiamo del bene, diciamo buonista a chi prova a crederci, diciamo che c'è un'ideologia. Se pensa, che ne so, di salvare vite, di accogliere persone, cioè quella è un'ideologia, quasi una patologia. Invece tutto quello che comporta di spezzare le reazioni, di prevaricare, di competere all'infinito, come se fossimo noi nemici gli uni agli altri, quello lo troviamo tanto ragionevole. E vuol dire che stiamo veramente rovesciati con lo sguardo rispetto alla realtà. Allora io vi propongo un viaggio nel come, lasciando a casa il però, dopodiché sarete liberi di tutti i però. La prima cosa da fare, allora, dicevo, è sgombrare il campo da dei pregiudizi rispetto al dono, per quanto poi lo elogiamo nei convegni, per carità, però nella vita pesano sul dono dei pregiudizi che sono i pilastri della mentalità corrente da tanti anni. in particolare tre pilastri, veramente sono le colonne del senso comune. Allora, primo, l'utilitarismo, cioè io faccio e perseguo quello che mi conviene. In questa mentalità il dono è un atto stupido, cioè si tratta di prendere, mica di dare, di condividere. Al massimo nel circuito commerciale c'è l'omaggio promozionale, oppure come fa, diciamo, lo spacciatore che ti dà la prima dose gratis, dopodiché stabilisce una dipendenza e comincia il commercio. Ma un dono che sia veramente gratuito, noi ne diffidiamo, forse non lo conosciamo ormai, pur essendo costitutivo della nostra vita. Cioè questa cosa ci mette in contraddizione con noi stessi. Allora, il primo pregiudizio da superare è la mentalità utilitarista, no? Misurare tutto sull'utile. Gli economisti ci insegnano, no, le loro categorie quali sono: il valore d'uso, cioè l'orologio mi serve per vedere l'ora, e il valore di scambio, produco 1 milione di orologi per avere indietro il profitto che questo mi può far conseguire. Immaginate, cioè, che il nostro mondo, che è così ossessionato dall'economia, che legge tutto attraverso l'economia, e notate, non l'economia del lavoro, della dedizione delle persone, della risposta ai bisogni umani. L'economia sarebbe una cosa nobile, se prendete il significato oikos nomos e lo portate fino in fondo. Nomos non vuol dire solo regola, in fondo vuol dire la regola giusta, la giustizia. Oikos vuol dire la casa comune. Quindi, portata fino in fondo, la nozione di economia significa la giustizia presiede all'organizzazione della casa comune. Noi invece abbiamo un'economia finanziarizzata, dove il denaro è diventato lui il soggetto, decide lui della vita dell'umanità, e dove allora voi vedete i significati rovesciati, cioè completamente distorti. Fate caso alle parole, che a loro modo non mentono, anche quando sono rovesciate sono un indicatore. Allora, in una società concepita come un grande mercato, capite, noi non abbiamo un'economia di mercato, sarebbe meno grave. Il mercato sarebbe uno strumento, lo puoi rendere democratico, va bene, nessuno dice di sopprimerlo, ma uno strumento, cioè vuol dire un servitore. Come mai è diventato il soggetto lui? E noi siamo diventati risorse umane. Sentite il linguaggio rovesciato? L'economia è una risorsa per noi, non noi le risorse umane per l'economia. Eppure per noi è normalissimo. Quando vogliamo fare un complimento a qualcuno gli diciamo che è una risorsa. E invece offendetevi se vi dicono che siete una risorsa. Rispondete: io non sono mica uno strumento, sono una persona. Allora, un'economia finanziarizzata ha identificato la società col mercato. In altri tempi c'era l'idea della società piramide, della società caserma, della società giungla. Oggi noi ci siamo fissati con l'idea della società mercato. Quando è falso, non è vero che la società è un mercato. Mercato vuol dire tutto si compra, tutto si vende. Laddove il denaro vale tutto, nulla vale veramente. Quanto vale una sinfonia di Mozart? L'amore della vostra vita, un'amicizia, quanto valgono? Che sono, valore d'uso o valore di scambio? Naturalmente nessuno dei due. Eppure noi vediamo solo o l'uso o lo scambio. Allora, ecco, l'utilitarismo è la mentalità di questo delirio di credere che la società sia un mercato, che il comune sia un'azienda, che la scuola sia un'azienda, che l'ospedale sia un'azienda. Falso. Hanno aspetti di gestione economica, ma non sono aziende. Il comune presiede al bene comune, l'ospedale alla salute, la scuola all'educazione. Vedete, siamo completamente daltonici, non distinguiamo più i colori della vita, perché siamo ossessionati da questa mentalità. La società, vi dicevo, attenzione alle parole, è diventata, come la chiamiamo? Il sociale. Il sociale vuol dire un cassettino, cassettino. Chi si impegna per il bene comune, come lo chiamiamo per esempio col volontariato? Il terzo settore. Non è un complimento, vuol dire che ce ne stanno due prima che contano di più. Il terzo settore vuol dire l'ultimo settore. Il lavoro, come viene chiamato la dignità dell'uomo e della donna che contribuiscono al bene collettivo? Il lavoro, pensate, si esprime l'umanità delle persone, viene chiamato costo del lavoro. Se tu lo chiami costo del lavoro, più lo tagli e meglio è, ma tagli la vita delle persone, gliela rendi invivibile. Sentite, le parole ci stanno dicendo di una mentalità a rovescio. Allora, il primo pregiudizio da superare è l'utilitarismo, che in fondo nasconde una cosa più grave che si chiama nichilismo, Cioè non credere che in nulla che valga veramente il denaro sarebbe solo il misuratore dei valori, non il valore. Tra l'altro il misuratore nel mercato, solo nel circuito del mercato. I veri valori della vita non riesce a misurarli. Il nostro indicatore economico, il famoso PIL, il prodotto interno lordo, è puramente quantitativo e dice solo quanto hai prodotto e quanti capitali si sono riprodotti, basta. Non ti dice il progresso reale di una comunità, gli aspetti qualitativi. Capite? Il PIL sarebbe come valutare una persona da quanti chili pesa. E che ci capite? Niente. Pensate che nel migliore dei casi le nostre economie sono decise vedendo la crescita del PIL, nel migliore dei casi. Altrimenti la politica è asservita ai centri finanziari mondiali e lì veramente sconfiniamo, no, il settore della criminalità. Non riesci più a distinguere l'economia dalla criminalità. Riprova, l'Agenzia Statistica Europea, Eurostat, ha deciso che i proventi dell'economia criminale vanno computati nel PIL. Quindi il pizzo, la droga. Noi italiani, avendo una certa esperienza delle mafie, diciamo, beh, allora il PIL crescerà pure, no? Quella è economia. Ma che vuol dire che la nostra coscienza non distingue più il lavoro dalla criminalità? La produzione di ricchezza come progresso di una comunità dalla produzione di ricchezza che distrugge una comunità? Sentite, non distinguiamo più. Allora, il primo pregiudizio, l'utilitarismo. Il secondo, la mentalità sacrificale. Che noi abbiamo assorbito da un modo distorto di intendere la religione, l'abbiamo portato dentro l'economia, dentro l'educazione, dentro il matrimonio. Cioè noi siamo convinti che il sacrificio sia la cosa più bella, più alta che possiamo fare. Attenzione, sacrificio concretamente significa sacrificio di vittime. Cioè c'è sempre qualcuno che ha un valore che viene sacrificato, che viene eliminato, che viene escluso, che viene mortificato. E anche quando fosse un sacrificio simbolico o interiore, per esempio quel pregiudizio che per essere più vicini a Dio, chissà perché questo ti crea, poi tu per essere più vicino a Dio devi rinunciare alla razionalità, alla libertà, alla sessualità. È come se un padre ti mette al mondo e poi ti dice adesso però le mani non le usare, adesso però il cervello non lo... è un Dio sadico questo. Questa idea che la distruzione sia fondatrice. Allora capiamoci, il sacrificio è comunque un atto di morte, non è un dono. È un dono strano, se lo volete chiamare un dono, perché è l'offerta di un cadavere. Cioè io la cosa preziosa che ti voglio dare, prima l'ammazzo, poi te la offro. Pensate solo che nella tradizione biblica, dal mancato sacrificio di Isacco, pensate, già abbiamo delle lenti sacrificali che ancora diciamo il sacrificio di Isacco, e mica c'è stato. Yahweh si è rivelato come quello che il sacrificio non lo voleva, a differenza degli idoli pagani che invece erano avidi di sacrifici umani. Questa è la Torah, la scrittura ebraica. I Vangeli sono chiarissimi, anche se sono stati oscurati. La parola sacrificio c'è due volte, nel capitolo 9 e nel capitolo 12 di Matteo, dove Gesù di Nazareth, parlando a nome del Padre e cita il profeta Osea, dice: io non voglio il sacrificio, al suo posto voglio la misericordia. Quello che ci abbiamo capito noi, io non voglio la misericordia, voglio il sacrificio. Ancora oggi quando celebriamo la messa, la parola sacrificio ricorre da tutte le parti, fino al punto in cui si dice: fa di noi un sacrificio vivente a te gradito. Che neppure il Marchese de Sade avrebbe immaginato una cosa così. Cioè uno tutta la vita, per questo padre che dice che ti ama, però tu devi soffrire tutta la vita, se no non meriti il suo amore. Ma noi dalla vita sappiamo che l'amore non si merita, l'amore autentico è gratuito. E il Vangelo infatti ti spiega che va ai cattivi, va ai buoni, va agli operai della prima ora, va agli operai dell'ultima ora. Non è meritocratico, è gratuito. Ma non perché non sia giusto, anche qui noi misuriamo la giustizia sulla retribuzione. Quello funziona nell'economia, il lavoro va pagato. Non deve esserci la schiavitù, non deve esserci lo sfruttamento, il lavoro va pagato. Ma la misura della giustizia non è la retribuzione, perché veramente retributiva è la vendetta. Hai fatto questo? Ti prendi questo. Quella è la vendetta. La giustizia vera è una guarigione, risana le situazioni di contraddizione, di squilibrio. Il Vangelo dice chiarissimo, I ciechi riacquistano la vista, i sordi riacquistano l'udito, i morti ritornano in vita. Quella è la giustizia, guarire le situazioni. Non colpire qualcuno che già sta nella sofferenza. Immaginate i divorziati, i separati, gliela diamo o non gliela diamo la comunione? E giù lì convegni, sinodi, congressi, in quali casi gliela diamo? Una separazione, un divorzio sono una sofferenza immensa. Allora giustizia vuole che quando uno sta nella sofferenza tu l'abbracci ancora di più, gliene dai due di comunioni, non una, lo accogli ancora di più. Quella è la nostra mentalità violenta che vuole andare a cercare la colpa col giudizio, vuole punire, e questo lo chiama giustizia, in realtà è vendetta. Allora via la mentalità del sacrificio. Facile da dire nella conferenza, difficile, ci siamo cresciuti. Pensate solo al catechismo, ci hanno insegnato, Cristo si è sacrificato per noi, i Vangeli dicono il contrario, l'hanno sacrificato, lui ha donato la sua vita, è un'altra cosa. Sacrificio è un atto di morte, il dono è un atto di vita. Tanto è vero che se voi cercate nel Vangelo le parole alternative, per dire che una cosa che ti appassiona richiede fatica, richiede di non scappare se c'è una sofferenza da portare. Capite? Non sto idealizzando la vita, non dico non c'è la fatica, non c'è la sofferenza, ma il modo. Allora nel Vangelo voi trovate due parole, la parola pazienza, cioè la capacità di sostenere il peso di una situazione negativa per riaprire una possibilità positiva. La pazienza dei forti, non è la remissività. Primo Levi dice: gli uomini non sono troppo aggressivi, sono troppo remissivi. Quando c'è un potere s'arenano subito, sono subito paurosi e conformisti. Non è vero che sono troppo aggressivi, si identificano subito col potere. Allora in realtà la pazienza invece veramente cambia le cose, cioè la capacità di resistere, di sostenere il negativo, non riproducendolo, non scaricandolo addosso agli altri, non scappando, ma riaprendo le possibilità del bene. Se nessuno si fa carico degli effetti del male, il male trionfa. Ma farsi carico non è sacrificarsi, è sostenere quegli effetti per avviare un processo di liberazione, è proprio un'altra cosa. Allora in breve, sacrificio è un atto di morte, produce vittime, dono è un atto di vita. Chi dona veramente, anche proprio nel senso della donazione, vedremo che la parola dono è più complessa, non è immediatamente la donazione, ma anche se la identifichiamo con la donazione, dare la vita, dedicarsi, chi lo fa con amore non lo considera una perdita, non lo considera una distruzione, lo considera l'espressione del suo amore. La vera perdita sarebbe non farlo. Se io ti amo fino in fondo, che mi importa di trattenere quello che posso dare a te? E allora lì vediamo una legge generale della vita che per noi è incomprensibile ormai, perché siamo nell'utilitarismo. Nella vita, secondo proprio questa legge di gratuità della vita, noi abbiamo veramente solo quello che diamo agli altri, non quello che tratteniamo. Il Vangelo direbbe: quello che tu, il talento che metti sotto terra, oggi dovremmo dire lo investi in borsa, lo metti in banca, figurarsi. La cosiddetta crisi non ci ha insegnato che lo perdi da un giorno all'altro, figurarsi. Tu invece hai veramente quello che condividi con gli altri, perché quello che condividi con gli altri entra a costituire la tua umanità e nessuno te lo toglie più. Se tu sei una persona consistente, solida, affidabile, offri educazione, offri conforto, offri fiducia, offri accoglienza, insegna a un bambino per esempio ad affrontare il dolore anziché scappare via, tu adulto, perché gli adulti hanno paura del dolore dei bambini, no? Pensano di distrarli. I bambini sono sensibilissimi, i nostri bambini che troviamo a scuola a volte hanno tonnellate di dolore nel cuore che gli pesa su. Allora tu gli insegni ad affrontare la sofferenza, a dare una risposta positiva, lo metti al mondo. E allora in quel modo però anche tu assorbi, interiorizzi quel valore di quella creatività. Quindi noi abbiamo veramente solo quello che condividiamo. Quello che tratteniamo non solo lo perdiamo, ma diventa il nostro padrone. Tu ti attacchi alla proprietà, tu sarai l'oggetto della tua proprietà. Tu ti attacchi al potere, sarà il potere che domina te. Tu sarai una maschera qualsiasi del potere. Non sarai tu che lo gestisci. Capite? Noi non siamo nati per il potere. E quando ci attacchiamo al potere, la prima vittima è la nostra umanità. Voi spesso vedete in televisione queste facce quasi poveretti. Non sono più persone, sono personaggi, sono maschere. Dietro la maschera rischia di esserci il vuoto. Allora si fa una brutta fine, no? Nel non seguire la logica di gratuità della vita. Capite? Non è un'eccezione, è proprio la regola per vivere nella direzione giusta, non contromano. Quindi dicevo, pregiudizio sacrificale, dobbiamo metterlo in discussione. Terzo pilastro, dicevo proprio le colonne della nostra cultura corrente, il maschilismo. Cioè non vedere la relazione con la donna come un dono fondamentale. Ogni relazione è un dono, ma la relazione tra l'uomo e la donna, senza renderla soffocante, senza usarla per condannare l'omosessualità. Io non voglio fare questa operazione. Dove c'è un amore autentico non c'è niente da giudicare. Perché l'amore va alla persona, non va alla categoria sessuata, dice io amo gli uomini o amo le donne, va alla persona. Quindi non si può usare la preferenza sessuale per giudicare le persone. Siamo ancora lì che vogliamo giudicare la gente in base alla preferenza sessuale. Questo veramente è disumano. Allora il punto vero è che nel rapporto che c'è, no? Nell'esperienza vera del dono, dove c'è una relazione, tu riconosci che il primo dono non è un regalo, ma sono le persone, le relazioni, le presenze della vita, quelli sono doni, cioè sono valori viventi, non sono oggetti che ci scambiamo magari a Natale. Il regalo è l'1% del dono. Dono significa relazione di dono. E allora la relazione matrice della nostra umanità è quella tra l'uomo e la donna. Che cosa abbiamo fatto fino adesso? Noi uomini parlo, noi abbiamo costretto questa relazione nei termini del potere, cioè la interpretiamo secondo un potere per cui l'uomo in qualche modo deve essere colui che gestisce questa relazione, salvo restare scandalizzato e ricorrere alla violenza quando scopre che la donna non è un oggetto, ma è una persona libera. Pensate, dove sto io? C'è un cartellone gigante all'inizio di una superstrada che è la pubblicità di un pub e c'è scritto aperitivo con ragazza, non col ghiaccio, con ragazza. Chiaramente non è costituzionale, secondo me è illegale. Io ho chiesto, ma è legale? Cioè vuol dire che ancora oggi non è un problema islamico, ce l'abbiamo pure noi. Tutte le culture, tutte le religioni del mondo sono maschiliste, cioè non per niente poi sono sacrificali e vanno benissimo d'accordo con l'utilitarismo. Guarda caso, questi tre pregiudizi sono solidali. Allora, finché noi non riconosciamo la relazione tra l'uomo e la donna, la relazione tra le persone come il primo dono della vita, allora come facciamo a riconoscere la cultura del dono se non vediamo che è costitutiva del nostro venire al mondo? Veniamo al mondo dalla relazione di un uomo e di una donna, possibilmente da una relazione d'amore. Mi dite spesso non lo è, benissimo, se non lo è, via negazionis, per via contraria, voi vedete che la vita delle persone che non sono desiderate, amate, è una vita d'inferno. Come minimo vai 30 anni dallo psicologo, perché la tua vita è chi diventerà tuo padre e tua madre, chi ti accoglie con amore gratuito, cioè con questa capacità di dono. Dice il Salmo 27 versetto 10: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma tu mi hai raccolto. Capite? Il modello della paternità, della maternità, non è biologico. Dice, l'ho messo al mondo io, è sangue mio, non è il sangue. Come vedete il sangue si può, ci stanno genitori che ammazzano i figli. Il fondamento della paternità e della maternità è l'accoglienza che viene dall'amore gratuito. Ecco allora il cuore del dono. Perché per noi allora il dono è diventato così lontano? Se è costitutivo di quello che siamo. Capite? Il dono è nel contempo la parola di una relazione, relazione di dono, è la parola che dice il valore. Dove c'è dono c'è un valore prezioso, inestimabile, che non posso ridurre a valore d'uso o a valore di scambio. Tanto che persino nella forma banale del regalo, se ce lo fanno sbagliato, sapete la gente che vi regala la cosa che piace a lei, no? E non quello che piacerebbe a voi. E uno si offende, perché è un piccolo gesto di misconoscimento. Se lo riciclano il regalo, se te lo fanno sbagliato, se lo fanno senza pensare veramente a te, quel regalo è un'offesa, non è un riconoscimento. Tanto siamo intrecciati con le dinamiche del dono. Persino il regalo, che di per sé è banale, diventa significativo di un riconoscimento o di un misconoscimento. Allora arriviamo al punto: perché per noi è così difficile? Perché noi, si può dire, nel crescere, nel diventare adulti, partendo dalla nostra unicità di persone, quindi partiamo da una cosa buona, però la fraintendiamo. Io direi che l'inizio di questo male, per cui oscuriamo il dono che siamo, è fraintendere l'unicità che ognuno di noi interpreta, incarna. Ogni persona è unica. Noi come lo intendiamo questo essere unici? Lo intendiamo in modo individualista. Cioè, se soffro, soffro io, mica Giannino. Se mi capita, ho fatto un viaggio di 6 ore, l'ho fatto io, mica Giannino. Cioè, noi la realtà la riportiamo a noi. Questo però c'ha un veleno dentro, un'abitudine tossica, cioè che vuol dire non vediamo più le relazioni. Vediamo solo noi, il nostro io, e questo ci fa portare nel cuore e nella mente, io la chiamo una mappa che è un sistema di separazione. È una mappa cognitiva e affettiva per cui noi leggiamo le relazioni nella separazione. Ma non quel tanto di separazione che è la distanza che è fisiologica nella relazione. Io non mica sono Giannino e Giannino non è me, c'è una distanza, se no sarebbe una fusione, sarebbe una confusione. Quindi la relazione implica un tasso, una percentuale di giusta distanza. Stare veramente bene in relazione, no? È l'arte della giusta distanza. Pensate un genitore come un figlio, no? Ci stanno volte che tu ti devi approssimare, ci stanno volte che tu il figlio devi andare a ripescare da dove si è cacciato e ci stanno volte dove tu ti devi fare indietro e lasciare la libertà del figlio, a volte anche la libertà di sbagliare. La cosa più difficile per un genitore non è volere bene al figlio, è volere bene alla sua libertà. Quello è proprio un grado di maturità del diventare genitori, che è un cammino, che è un percorso. Allora, la distanza è fisiologica nella relazione, infatti è variabile. Ma la separazione vuol dire spezzare la relazione. Io uso la parola la controrelazione. Allora noi tendenzialmente, man mano che diventiamo grandi, adulti, interiorizziamo questa mappa, adesso un attimo ve la esemplifico, a cui noi crediamo normalmente. È come andare in macchina e il navigatore non ti dice la verità, ti manda la direzione opposta. Allora, prima relazione spezzata, sapete qual è? La relazione con noi stessi. Noi non abitiamo la relazione con noi stessi, non ci prendiamo cura di noi. Perdiamo contatto con parti di noi. Chi perde contatto con il corpo? Cioè, abbiamo una scuola che per decenni, per secoli, non ha riconosciuto che i bambini e le bambine già hanno un corpo. Basta vedere come sono messi i banchi a scuola e vedete subito. Allora, il corpo, la coscienza. Ci stanno persone che non è che sono cattive, non sono mai arrivate alla soglia della coscienza, cioè non distinguono il bene dal male, tutto normale, tutto si può fare. Loro fanno eccezione e non hanno il senso dell'altra persona. Conoscerete persone che non hanno il senso dell'altro, no? Allora, quando io vivo in questo modo, dico io, pensate quanto è importante per noi la paroletta io, ma quando dico io, molte volte ho già spezzato la relazione con me stesso. Non mi ascolto, non mi prendo cura di me. L'individualismo è il fallimento della nostra unicità, non è l'esaltazione della nostra unicità, è un fallimento, è un equivoco. Tanto più che essendo noi relazione, proprio fatti di relazione, se io vivo in modo individualista, l'individualismo è un ergastolo, è un 41 bis, vivi tutta la vita in regime di isolamento. Diceva il filosofo Kierkegaard, è come se uno avesse una splendida villa e consuma tutta la vita in cantina, perché non scopre mai il mondo comune con gli altri, cioè lo passa barricato dentro il proprio io. Questa è la prima relazione che si spezza. Poi l'altro, pensate che io lo chiamo l'altro, che è un termine senza volto, senza nome, senza preziosità. L'altro è la parola che viene dopo l'io. L'altro è quello che sta fuori, l'altro è quello che vale meno. Infatti nei Vangeli non trovate l'altro, il rispetto dell'amica c'è. Trovate mio fratello, mia sorella. Dove il mio non dice un possesso, dice una responsabilità. Cioè io sono responsabile di quello che succede a lui. Lui è mio fratello, è Giannino, non è un altro. I nomi propri. Quando dico altro gli ho già tolto il valore. Ho già pensato che io posso fare quello che voglio, l'altro viene dopo. Terzo, la relazione con la natura. La natura, anche gli ecologisti la chiamano ambiente. I tedeschi dicono Umwelt, letteralmente il mondo intorno. E che la natura è solo mondo intorno, da quando in qua? Giustamente nelle culture africane, latinoamericane, asiatiche, loro dicono la natura è madre e sorella, mica la chiamano ambiente. Se tu la chiami ambiente è come dire lei è la cornice, le posso fare quello che voglio, no? Il trattato di Parigi ancora lo firmano, non lo firmano, andiamo avanti a distruggere il pianeta, tanto lei è solo la cornice, il quadro siamo noi, falso. Noi apparteniamo al mondo naturale e la natura ha un legame essenziale con noi. E quindi la natura l'abbiamo sospinta via. Dio, poveraccio, Dio, l'abbiamo chiamato in filosofia, in teologia, trascendenza, vuol dire uno che sta sempre oltre, sta sempre lontano rispetto a dove stiamo noi. È come un papà che non si vede mai, un pessimo papà. Tant'è vero che a furia di pensare che Dio sta sopra le stelle, molti non ci credono più. E molti invece dicono che ci credono ma diventano ipocriti, perché poi nella vita si regolano secondo altri criteri. Questo fenomeno lo conosciamo, direi, personalmente. No? Sentiamo il Vangelo la domenica, poi dopo però nella vita facciamo un'altra cosa. Vuol dire che Dio l'abbiamo messo come un'idea lontanissima, magari che ci fa paura, che ci manda all'inferno, ma con cui non sentiamo una relazione viva. Poi pensate, la separazione che stabiliamo con le persone care scomparse. Dei nostri morti già al funerale ne parliamo con i verbi all'imperfetto. Io lo conoscevo, era buono. Come se, è vero che noi non sappiamo che c'è dopo la morte, no? Né chi crede, né chi non crede. Chi ce lo può dire? È un mistero la soglia della morte, no? Però, ma il decesso di una persona, che vuol dire che è distrutta la relazione con quella persona? Quando ci muore nostra madre, nostro padre, che vuol dire che è cancellata quella relazione? Certo che no, ce la portiamo dentro. Allora folle non è parlare con i morti, folle è non parlarci più e parlare all'imperfetto e pensare che li andiamo a trovare il 2 novembre al cimitero dietro la lapide che stanno lì. Non è vero, ce li portiamo dentro, sono vivi nella relazione con noi, almeno questo la vita ci dice, poi il resto è un mistero. Ma perché allora accettare questa separazione radicale che per noi è dolorosissima? Da ultimo, la separazione tra la vita solita, la routine che tutti conosciamo, e la vita felice. Su 10 adulti, 9 non credono nella felicità. Che fa il decimo? La colloca nella prima infanzia, nell'età dell'infanzia, quindi ormai non la recupera più. Adesso presentate un adulto, no, che crede nell'io, tiene l'altro a distanza, l'ambiente, la trascendenza, i morti per carità, la felicità non esiste. Portatelo con un giovane, gli desertifica il cuore. È il contrario dell'educazione. Cioè noi i nostri giovani li facciamo diventare vecchi anzitempo, perché se crediamo a questa storia della separazione diventiamo mortiferi. Cioè vogliamo organizzare la vita secondo la morte. Perché la morte è isolamento, separazione radicale. La morte non è che non respiri più. Cioè non è un fatto solo biologico la vita e la morte. La vita e la morte dipendono dall'amore gratuito che è presente oppure no. Allora, se uno sta in una corrente d'amore, magari non lo sa dare, però almeno lo sa ricevere. Capite? Qui non c'è la retorica del donare, eh? Noi nella relazione di dono entriamo imparando a ricevere. Smettiamo di fare i salvatori. Chi di voi fa il volontariato avrà imparato che non è che va a aiutare gli altri, va a imparare dagli altri. È lo straniero che ti insegna l'accoglienza. È il figlio che arriva che ti insegna a diventare genitore. È il senza tetto, il senza dimora che ti insegna la dignità. Non è che arrivi tu dall'alto e tu lo aiuti, tu ti senti tanto bravo. Se fai così, il tuo volontariato non vale nulla. Allora noi impariamo, e se impariamo questo, questo allora vuol dire che dove c'è una corrente d'amore, dato, ricevuto, liberamente, non c'è un registro, non c'è un calcolo quantitativo, allora lì c'è vita. Dove c'è un isolamento totale per cui tu non sei più assolutamente in grado né di dare un briciolo d'amore né neppure di riceverlo, allora anche se campi 100 anni sei morto. Fate la riprova se non ci credete. Voi conoscete, io ne sono certo, persone che sono biologicamente vive ma dentro sono morte. E conoscete persone care scomparse il cui affetto arriva ancora oggi. Quindi la vita c'è dove c'è l'amore. Non semplicemente dove c'è l'alimentazione, il respiro, la riproduzione. La vita non è un fatto biologico, dipende da un amore realmente gratuito. Che cosa allora ci rivela questo? Arriviamo alla parte dell'etica, no? Dell'etica del bene comune. Primo, qual è il dono? Il dono è la vita stessa e la persona che siamo. Ognuno di noi è un dono vivente. Ecco perché vi dico, non pensate al regalo e soprattutto non pensate al sacrificio, pensate a chi siete voi. Ognuno di noi è un dono vivente, misterioso, ecco il mistero della vita, per cui le fedi, l'arte, gli ateismi, la filosofia, la scienza, tutti cercano di capire qual è l'origine della vita, cioè vuol dire la fonte del dono. Questo per noi è mistero,
Le religioni lo chiamano Dio, il divino, altri lo chiamano in un altro modo, la vita, la natura. Chi proprio non crede a queste cose potrà almeno dire le generazioni precedenti, almeno la gratitudine per le generazioni precedenti. Allora, al di là di questo però, in un certo senso l'ironia della vita è che non è tanto importante avere la spiegazione su da dove viene il dono. Cioè il punto non è tanto avere l'informazione, il punto è essere all'altezza del dono che siamo, cioè riconoscere che da dovunque venga è una fonte di bene positiva. Capite? Questo ci dice, no? Se io mi riconosco dono vivente, primo, non vengo dal caso. Se venissi dal caso la mia vita sarebbe insensata. Non vengo dalla colpa, questa dottrina del peccato originale che ci ha convinti, no, di essere indegni. Pensate ancora nella messa, proprio il momento prima della comunione, ci tocca dire: oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Come dire, quello ti vuole abbracciare, ti si dà addirittura da mangiare e tu lì a denigrare quello che tu sei. Ma tu saresti figlio di Dio, non c'è bisogno che ti denigri, no, per entrare in una comunione. Pensate quanto quella dottrina, no, ci ha convinto di essere massimamente colpevoli. Cioè manco siamo nati, ancora eravamo nel grembo di nostra madre, già eravamo colpevoli. Voi andate in un reparto maternità, trovate tutti i criminali incalliti che stanno lì, che devono prendere il latte, no? E contemporaneamente massimamente irresponsabili, irresponsabili, perché se la mia natura è il male, se vengo dal peccato originale e poi faccio il male, non ho fatto altro che fare quello da cui vengo, sarebbe come rimproverare l'acqua perché bagna. Capite? In fondo la dottrina è anche comoda, cioè da un lato mi disprezzo, è il disprezzo per l'essere umano, non è la stima per l'essere umano. Quindi politicamente è pericolosa, perché dove c'è il disprezzo per l'essere umano c'è sempre la stima per il potere, sono proprio direttamente collegati. Dove c'è la stima invece per l'essere umano, festival della dignità, il potere è costretto a diventare servizio. Gli amministratori locali lo sanno, perché loro stanno in una fascia della politica dove hanno proprio una pressione dei legami reali, non virtuali, per cui devono tendenzialmente praticare la politica come servizio. L'unica legittimità e fecondità dell'autorità è che è un servizio. Se diventa un potere non è legittimo, è sterile e dannoso. Che io faccia il professore, faccia il rettore, faccia l'assessore, presidente del consiglio, il vescovo, quello che vi pare, qualunque autorità deve essere di servizio, se no è un male per la società, se no è un narcisismo patologico distruttivo. Allora, se io riconosco questo, arriviamo quindi alla conclusione di questo discorso. È tanto importante riconoscere che la mia origine non è il caso, non è la colpa, non è il debito, ma è un bene profondo da cui provengo. Dicevo, chi non crede in Dio, non crede nella grandezza della vita, o della natura, o nell'amore, benissimo, creda nelle relazioni con le persone che ama. Viene dalle relazioni con le persone che l'hanno amato. Cioè, insomma, noi siamo dono perché comunque veniamo da una fonte di bene. Altro che buonismo, il bene è la nostra origine, il bene è il fondamento della vita, e noi siamo precari nella vita non perché basta il tempo, ma perché non fondiamo la vita sul bene e sulla giustizia. Quando non c'è la giustizia siamo tutti precari, tutti possiamo essere travolti. Allora, se io riconosco che il primo valore è il valore vivente delle persone, e io allora dovrò essere all'altezza del dono che sono, capite? La prima responsabilità è verso di noi. Non vi sto facendo l'elogio dell'altruismo, se no mi dite che sono buonista. La prima responsabilità è avere cura della dignità di noi stessi. C'è un senso, un sentimento estetico che ci fa da campanello d'allarme, c'è un profondo significato etico, è il senso del disgusto, andrebbe insegnato nelle scuole. Noi dobbiamo sviluppare il disgusto verso tutto quello che è degradante per la dignità umana, non lo dobbiamo accettare. Come quel cartello che diceva aperitivo con ragazza, il disgusto, tutto quello che significa umiliazione, mortificazione, sfruttamento, che si presenti l'economia, la politica, la religione, chi vi pare, ma se porta alla violazione della dignità umana dobbiamo essere bravi a rifiutarlo, non continuare quella remissività di cui Primo Levi diceva ha consentito il nazismo, ha consentito le camere a gas. Allora ecco la conclusione. Traducete questo aderire alla logica del dono, che non è un fatto mentale, ma è direi l'inizio che si ha con l'esperienza dell'essere accolti. Cioè, quando è che noi siamo tratti dal sepolcro del sistema di separazione, che è proprio una morte interiore, vivere in quel modo? Quando è che siamo chiamati alla vita? Quando qualcuno ci accoglie. E essere accolti significa poter essere se stessi nell'essere insieme, senza la mediazione del potere, senza pagare il potere dell'uomo sulla donna, del nativo sullo straniero, dell'adulto sul bambino, di chi ha studiato su chi non ha studiato, di chi ha i soldi su chi non ha i soldi, di chi ha il lavoro su chi è disoccupato, senza che sia il potere quello che governa le nostre vite. Che il potere è per il potere, l'amore invece è per le persone, non è mai autoreferenziale. Solo qualche psicologo americano scrive amare l'amore, sono stupidaggini. L'amore è per le persone, per le relazioni, per la vita, per la natura, ti porta sempre a dedicarti. Allora ecco la conclusione, doppia da un punto di vista etico-politico, dal punto di vista esistenziale. Etico-politico significa, ma questa è già un'etica, è un'etica che mi fa riconoscere che non esiste un bene privato. La parola bene comune in fondo è ridondante, non c'è altro bene che non quello che viene costantemente condiviso. Un bene privatizzato da cui io tengo fuori gli altri non è più un bene, neppure per me, si chiama privilegio, si chiama autoisolamento. Non faccio un pessimo affare se faccio così. Allora l'etica a sua volta, quindi bene comune, vuol dire condividere i valori essenziali che vanno coltivati, sviluppati, fatti crescere, proprio come accade con le persone nei processi educativi. La parola etica allora finalmente viene restituita al suo significato. Noi pensiamo, qui abbiamo il massimo specialista italiano, l'etica non è una serie di regole o addirittura di divieti. Poi pensate che intese in questo modo le etiche tradizionali, non si sa perché, hanno la fissa per regolamentare la sessualità. Quello sembra la loro funzione. Se voi aprite il Catechismo Universale della Chiesa Cattolica, no? Alla voce pena di morte, e trovate dei ragionamenti possibilisti, beh, in certe condizioni, beh, forse, no, non è che c'è un nonnetto, no? Ora con Papa Francesco magari cambierà. Se poi però vedete, fate raffronto, aprite la voce masturbazione, grave disordine morale, cioè quella sì che è grave. Sono etiche che ce l'hanno col piacere umano, che ce l'hanno col desiderio, come se Dio fosse geloso della felicità umana. Sono etiche sacrificali. L'etica autentica non è una lista di regole e di divieti. L'italiano quando sente etica pensa un peso sulle spalle, dice un laccio alla crescita economica, ma scherzi, l'etica mi fa problema. No, l'etica è un'altra cosa. Primo, è il risveglio della coscienza. Finalmente una coscienza che si desta, proprio tu già trasformi la vita perché impegni la tua coscienza. Secondo, è l'esperienza della relazione, cioè non è più l'altro, è Giannino, è prezioso, la sua presenza entra nella mia identità, è fondamentale. Notate, nella vita l'identità è importante, ma è sempre relativa. La relazione è più importante dell'identità, perché l'identità senza relazione muore o diventa un delirio, diventa follia. Poi, oltre che questa esperienza, abbiamo detto allora risveglio della coscienza, esperienza della preziosità delle relazioni. Terza cosa, l'etica è un'energia, non è un peso, è una forza che mi motiva, mi rende capace di resistere a ciò che è inaccettabile e di aprire strade per ciò che è giusto. Una persona senza etica è come un albero senza radici, se tu soffi te lo porti via. Qualunque pressione, qualunque ricatto, qualunque intimidazione lo conquistano. Una persona che ha una spina dorsale etica ha un'energia che i sistemi di potere sì, lo possono torturare, lo possono pensate Mandela, no? 23 anni in carcere, mica si è piegato, eh? Allora una persona così non la pieghi più. Allora capite che se noi diciamo i protagonisti del bene comune devono essere persone che hanno una spina dorsale etica, la nostra scuola, le nostre famiglie, le nostre chiese o comunità religiose hanno il dovere di una formazione etica senza la quale le persone e la società non hanno la spina dorsale e quindi si affidano a logiche folli e distruttive, quello che ci sta capitando oggi. Capite, però lo possiamo rimediare. L'indicazione esistenziale allora qual è? La direi in modo semplice, no? Primo, significa fare la propria parte, cioè uscire da questo doppio vicolo cieco che è l'individualismo e la depressione. L'individualismo, penso solo ai fatti miei. La depressione è tanto non possiamo fare niente, abbiamo le mani legate. Falso. Ognuno di noi può fare qualcosa. Pensate, un nonno, una persona che ha, che ne so, 80 anni, può trasmettere ai suoi nipoti una fiducia nella vita, una capacità di rispondere al male col bene, che sarà un'eredità permanente per quei nipoti. Pensate, un nonno magari ha difficoltà di salute, zoppica, quello ha una capacità educativa, un'autorevolezza fondamentale. Ma pensate ancora di più se credete di essere impotenti, che non potete fare nulla, magari siete nel pieno della vita, avete salute, avete intelligenza, avete studiato. E io ho visto persone in punto di morte, mi è capitato, una volta una persona disperata, un'altra volta ho visto una persona ringraziare e pensare a chi restava. Che voleva dire? Che c'è la morte, ma c'è il modo di morire. Se c'è dato tempo, noi possiamo trasformare persino il modo di morire, cioè siamo nella massima impotenza, in un atto d'amore. Cioè persino i morenti hanno un'efficacia. Allora noi stasera come facciamo a dire abbiamo le mani legate, la società va a rotoli, non c'è più religione? Quelle sono banalità. Vuol dire che noi cerchiamo la scorciatoia per non impegnarci a trasformare l'esistenza. Chi trasforma l'esistenza cambia anche le situazioni intorno a sé. Non è vero. Naturalmente non lo farà da solo, sarà così saggio da associarsi, da spostarsi sul confine delle contraddizioni, non da stare tranquillo nella sua vita tutelata, di andare lì dove le persone che sono vittime di questo sistema le incontra, gli stringe amicizia. E il mondo si cambia a partire insieme, nemmeno per le vittime, con loro. Insieme a loro si fa strada, solo lì si può rigenerare la politica, solo lì si può rigenerare l'economia, solo lì si rigenera l'educazione. Allora ecco, direi di non fare questo torto a noi stessi, no? Di sprecare la nostra vita dentro un'ottica di egoismo, di depressione, di individualismo, questo sarebbe già morire. E allora il vero rischio che noi corriamo, e spero che insomma nel dialogo, no, ci aiuteremo insieme a chiarire ancora di più le possibilità positive, non è la morte fisica, ma è che noi ci abbiamo degli anni di vita, ci abbiamo il dono di un'esistenza e lo sprechiamo non nascendo mai alla vita comune. Il grande dramma nostro è che non nasciamo mai, anche se ci è dato il tempo, il modo, le occasioni, gli incontri. Non è la morte fisica. Persino con la morte fisica ci possiamo fare i conti se la nostra vita è sensata. Ecco, allora mi pare che l'indicazione della cultura del dono e dell'etica comune sia sinteticamente credere che non dobbiamo semplicemente sopravvivere, ma dobbiamo imparare a convivere, ad abitare positivamente la terra senza distruggerci e senza distruggerla. Grazie.
Anche nella modalità con cui ci è stata presentata, con questa partecipazione passionale anche che Roberto Mancini ha sempre. E io non dico altre parole perché mi pare inutile commentare, credo di dover lasciare subito invece la parola a voi. Mi pare ci siano già prenotati due o tre ragazzi che dovrebbero fare delle domande, li inviterei a venire qua per primi e poi invece lasciamo la parola a tutti.
Nella prima parte del suo libro lei ha una visione critica della scuola come agenzia educativa. Secondo lei che ruolo dovrebbe avere la scuola?
Grazie. Le mettiamo insieme?
Sì, sì, raccogliamo un po' di domande.
Io volevo chiederle, secondo lei, quali fattori hanno determinato la crisi di civiltà? E noi giovani come facciamo a riconoscerci noi stessi?
Grazie.
Allora, se ci sono altre domande raccogliamo, perché poi
riflessioni
sì, non necessariamente solo domande.
Mi è prima ancora di adesso una domanda, è quello che mi esce da qua e che mi usciva quando avevo 3 anni di fronte a un grande direttore d'orchestra, sono andato. È difficile fare il direttore d'orchestra, 3 anni sono andato lì, poi ho fatto il giurista. Allora, quello che voglio dire è che ho sentito Clavicembalo ben temperato di Bach, e questa relazione sarà l'introduzione alla scuola della, stiamo aprendo un'università popolare in tutta Italia, e questo farà parte di come del centro di tutto, perché questo che ci è stato detto oggi credo che sia una sintesi inarrivabile. Noi la sbobineremo e la metteremo a disposizione di tutti. Faccio una domanda anch'io, ma una domanda. In questo periodo mi occupo appunto di diritto costituzionale, faccio parte di attuale Costituzione, credo che uno dei temi centrali per cui la Costituzione non si è attuata è perché la scuola non ha fatto il suo compito e l'università, stiamo zitti, è meglio tacere. Ecco, l'università è il luogo dove credo si avvenga quello che non dovrebbe avvenire, e quindi niente, se Roberto puoi dire 2 cose su cosa vedi oggi l'università, in particolare perché l'università forma sia i giovani ma sia i dirigenti, e quindi è in mano un po' il controllo della società, mentre l'università dovrebbe essere il luogo che fa una critica chiara e pulita del mondo in cui ci troviamo. Questo non sta facendo più un'attività di guida della società, ma è rispecchia male, ancora peggio, la società in cui è, ma vorrei sapere la tua opinione. Grazie.
Qualche altro? Chi vuole intervenire è pregato di venire qua, perché vedo che la sala è molto piena e quindi non si arriva poi fino in fondo con la voce, per cui serve il microfono.
Volevo portare una testimonianza personale, mi scuserete se appunto è strettamente personale, però io devo ringraziarla perché ho sentito questa sera, come diceva lei, appunto la presenza di mia nonna. Questa donna era una maestra elementare dei primi del Novecento, però aveva una sua spiccata personalità, figlia di un anarchico, di un fratello di un anarchico. Beh, lei diceva semplicemente questo: Dio è la coscienza. E allora una volta ho detto: cosa vuol dire la coscienza? E lei diceva: la coscienza è il sentirsi sempre più perfetti, diciamo. Quindi nell'uomo c'è Dio, c'è la perfezione, diciamo così, dell'amore. Ecco, la ringrazio per proprio avermi fatto sentire.
Qualche altro? O qualche altro? Se non c'è più nessuno, io passerei la parola allora a Roberto Mancini per una risposta. Le domande sono state tante e quindi anche la risposta può essere abbastanza ampia. Cioè,
grazie. Allora, dicevamo, no, le risposte sono molto provvisorie, io vi dico quello che penso, sottolineando un po' che i significati che riconosciamo, no? Quelli per la vita, quelli di cui la vita si nutre, non sarà a caso che ci abbiamo il pensiero, no? E addirittura, come diceva un'autrice del Novecento, siamo cuori pensanti, pensiamo con il cuore. Raccontano che una volta un capo indiano parlò con lì degli Stati Uniti, dell'America del Nord, parlò con lo psicanalista Jung e diceva, no, Jung, voi occidentali siete matti,
E Jung allora un po' sconcertato chiedeva: perché siamo matti? Cioè, perché voi ragionate col cervello, con la testa. Dice: perché voi come ragionate? Dice: noi ragioniamo col cuore, cuori pensanti, cioè non è che esiste il pensiero neutro, no? È informato, orientato, è aperto o chiuso da sentimenti che ci chiudono, pensate alla gelosia, l'invidia, l'angoscia, la paura, o da sentimenti che ci aprono. Secondo me la soglia proprio, no, della consapevolezza della vita sta con il sentimento della gratitudine. Ma fate un'esperienza, no? Quando, non so, le persone forse più avanti con gli anni, quando nella notte già avete l'insonnia, e nell'insonnia vi arrivano tutti i pensieri peggiori e vi si presentano gli errori della vita, le cose irrimediabili, pensate al futuro con l'angoscia, di notte è così, arrivano. Qual è l'unico antidoto all'angoscia? Pensateci, no? Fatevi la domanda, fate questa prova, io la chiamo la prova della gratitudine. Chiedetevi se voi potete essere grati a qualcuno per qualcosa. Se potete rispondere di sì e vi si sviluppa la gratitudine, voi vedete che l'angoscia arretra. Cioè la gratitudine è il sentimento della vita come dono, come relazione, ma una cosa concreta. Cioè il meglio che noi siamo lo abbiamo ricevuto dagli altri e poi l'abbiamo rielaborato, ma l'abbiamo ricevuto dagli altri. Poi noi lo dobbiamo elaborare, lo dobbiamo rendere nostro, lì c'è l'originalità, ma mai a partire da zero. Se non sono i genitori, sarà una persona che incontri, sarà un insegnante, ma prima o poi deve esserci questo, no? Allora perché lo dico? Perché non è tanto importante adesso la risposta che io posso dare, capite quanto può essere povera la mia risposta di fronte alla grandezza di queste domande, no? La cosa migliore da un incontro così è che noi ci incuriosiamo di un significato, vediamo noi personalmente, non ve lo può dire nessun relatore, qual è per noi il nostro prossimo passo nella vita. Io direi, primo, qual è il dolore che ci pesa sul cuore? Ognuno di noi ha un dolore sul cuore, a volte muto, silenzioso, noi facciamo finta di niente, però quella è un'energia negativa che ci guida, ci sposta, ci deforma, meglio ascoltarlo, meglio vederlo. Secondo, se per caso stiamo dentro una trappola, cioè ci siamo barricati in una postura, sapete come quando uno si fa male a una gamba, no? Poi tutto il resto del corpo si deforma per compensare il dolore di quella gamba. Quindi alla fine sei completamente deformato perché metti in atto un sistema di compensazione. Tante volte, no, il nostro modo di vivere è un sistema di compensazione. È un intreccio di sistemi di difesa. Gli psicanalisti ci dicono: guardate che le patologie psichiche sono eccessi di sistemi di difesa, sono sistemi di difesa andati a male, capite? Noi di difesa possiamo morire, mentre siamo molto più vitali quando attingiamo alle nostre forze creative, non ai sistemi di difesa. E la fiducia, la gratitudine, la compassione, la misericordia, l'amore gratuito, ecco, allora siamo vitali, siamo creativi, non siamo per niente impotenti. Allora, perché vi dicevo questo? Perché se riconosciamo un significato che ci incuriosisce, dice: dono, ma che è il dono? Io ce l'ho un dono nella vita, l'ho mai ricevuto? Ecco, allora, questi significati non fategli il torto di prenderli come se fossero definizioni o risposte che bloccano il pensiero. Prendeteli come direzioni di vita, e li potete capire solo man mano che li sperimentate. Tutti i grandi testi, dal Vangelo al Corano, alla Torah, alla Costituzione, tutti i grandi testi vi presentano dei significati. Non li capite finché non entrate in un'esperienza di vita dove dite: ah, era questo, e allora a quel punto lo riconoscete. Io, che ne so, posso un po' parlare del Vangelo, è la mia storia, ma non è che noi abbiamo la pretesa di leggere il Vangelo. Il rapporto è autentico quando tu accetti di farti leggere dal Vangelo, che è come uno specchio che ti dice dove stai, in che trappola ti sei cacciato, per che cosa stai dando la vita, che vivere è dare la vita, per il cibo, per le sigarette, per l'immagine, per il potere, per la paura. Tanto vivere, anche chi non vuole vivere il dono, vivere e dare la vita non la possiamo trattenere. Tanto vale allora darla per qualcosa che valga veramente la nostra vita. Cioè noi dobbiamo impegnare la vita per qualcosa che sia più alto della vita, non sopravvivere. Primo Levi diceva: nel campo di concentramento non stavamo per sopravvivere, stavamo per difendere la nostra dignità. Chi voleva solo sopravvivere moriva prima. Chi invece si ricordava della sua dignità, anche in campo di concentramento, dava una risposta di senso all'assurdità totale. e in un certo senso manteneva la sua integrità laddove c'era un inferno reale, no? Che veramente minacciava l'umanità di qualsiasi persona. Allora, recuperare questo senso della direzione vera, dell'orizzonte vero per cui vale la pena di vivere. Ricordo che da ragazzo ho avuto il privilegio di conoscere Danilo Dolci, questo grande personaggio. Lui era un architetto, era laureato in architetto, un omone grandissimo, che è triestino, che a 26 anni si fa questa domanda decisiva, no? Mi diceva: Roberto, io mi sono chiesto dov'è la mia vita vera. Cioè, lui non voleva solo sopravvivere, non voleva fare quello per cui aveva studiato, punto e basta, lavoro, famiglia, come diciamo noi, si era sistemato. Non voleva sistemarsi, voleva la vita vera, e si chiede: dov'è la mia vita vera? E la risposta che dà, che è una risposta molto gandhiana, in Gandhi c'è proprio quasi alla lettera il calcolo di questa risposta, lui dice: io mi sono detto, la mia vita vera è laddove ho incontrato le persone più umiliate, più offese, più mortificate, che sono state abbandonate così. E lui, che era figlio di ferrovieri, era stato a Partinico in Sicilia, in provincia di Palermo, dove c'erano la mafia, l'ignoranza, la miseria, l'acqua non c'era. Ha detto: io voglio andare a vivere là. Lui, triestino, questo mone che aveva, poi si metteva la camicia a fiori, avagliane, arriva nella provincia di Palermo negli anni 50, immaginate come l'hanno visto, ha costruito una maieutica sociale, no? Una coscientizzazione delle persone analfabete, che era insieme culturale, etica e politica nel senso reale della parola. Cioè, hanno cominciato a occuparsi del bene comune. E lui diceva: questo ha dato senso alla mia vita, questa è stata la luce della mia vita. Allora, l'errore che noi possiamo fare è di riconoscere una luce nella nostra vita e di fermarci a guardarla, ma di restare paralizzati per la troppa paura di seguirla. Se vedete una luce, seguitela. Non fate come il giovane ricco del Vangelo che dice: no, se ne andò via triste perché aveva paura di perdere le sue difese, i suoi possessi. Allora, quando dico direzione, i significati sono direzioni, tradotto vuol dire sono direzioni di liberazione. Se i significati sono veri, sono autentici, il bene, la giustizia, l'amore gratuito, la pace, la solidarietà, allora voi vedrete che non sono solo direzioni in cui potete vivere, ma sono direzioni che vi liberano da tutto quello che vi tratteneva in una vita sprecata al buio, immersi nell'oscurità. Allora, questo sarebbe bello, che ognuno di noi, io compreso voi, fossimo curiosi di capire qual è, non mille passi, che non è che ci ha chiesto l'impossibile, il prossimo passo che sia per noi un passo di liberazione, cioè osare qualcosa di più rispetto a quello che facciamo sempre, alla routine. Questo sarebbe il frutto più bello, no, di un incontro di riflessione. Detto questo, una lunghissima premessa, stringo sulle risposte. La scuola, ecco, io credo che la scuola, dico semplicemente, debba recuperare la sua vocazione educativa, dove educare significa non solo educere, come si dice, estrarre, d'accordo, benissimo, estraiamo il meglio delle potenzialità, d'accordo, come si dice nei progetti di offerta formativa, ormai abbiamo il linguaggio del mercato, l'offerta formativa, la domanda dell'offerta, la personalità armonica del bambino, benissimo, personalità armonica. Però innanzitutto teniamo conto, quell'educere non significa solo portare alla luce il meglio, significa anche in un certo senso portare alla luce il peggio, cioè vuol dire disinnescarlo. Se un bambino vive la rabbia, o vive il dolore, o vive l'invidia, è inutile che tu gli fai le prediche sul rispetto dell'altro. Tu dai legittimità a quel suo sentimento, ascoltalo, senti le ragioni della sua rabbia, perché solo in quel modo lui imparerà a affrontare il negativo che c'ha nel cuore, a non farlo vincere. Cioè quello che le grandi tradizioni del mondo dicono: la lotta interiore. Nessuno la può fare al posto tuo. Tra il bene e il male, tra le tendenze creative e distruttive, si impara da bambini e da bambini, però ci deve essere un adulto che ti accompagna. Ecco, direi, una scuola che ridiventa educativa, perché è una scuola non semplicemente, come si dice oggi, delle competenze. Pensate questa stupidaggine, no? Non della conoscenza, ma delle competenze, come se la base dell'ignoranza fosse ottima per sviluppare le competenze. Poi il fatto che le chiami skills in inglese non è che le rende più nobili, Allora direi, molto prima delle competenze ci stanno le conoscenze, certo, ma prima delle conoscenze e delle competenze ci sono le facoltà umane. Pensate, la memoria, l'immaginazione, la manualità, il pensiero critico, i sentimenti. Cioè, un cammino educativo deve sviluppare le facoltà umane. Quando voi vedete una bambina, un bambino piccolo, quello è come un giardino in cui ci stanno il seme della dignità, il seme della libertà, il seme dell'intelligenza, il seme dei sentimenti. L'educazione che cos'è? Coltivare quei semi, perché insomma la persona non sia un cumulo di erbacce, ma sia veramente un giardino. Pensate come siamo meravigliosi e delicati. In noi quello che non viene coltivato non cresce, o quello che viene rispecchiato male cresce in modo deformato. Allora l'educazione è un atto etico fondamentale di discernimento. Io non devo selezionare le persone, quelli li porto avanti, quell'altro li lascio indietro. Diceva Don Milani, come un ospedale che cura i sani e butta via e respinge i malati, no? La selezione a scuola ci deve essere, ma non delle persone. La selezione delle forze educative, quelle che fanno crescere quel giardino, dalle forze non educative. Cioè da quelle che invece seminano atteggiamenti negativi, atteggiamenti non umanizzanti già nelle nuove generazioni. Io quello devo distinguere. Allora educare non è solo sviluppare quello che uno c'ha dentro, ma è far incontrare chi cresce con le forze educative del mondo. Immagini banali, è un bambino di Milano, lo porta a conoscere un bosco, lo porta a conoscere le Alpi, poi lo porta a conoscere Platone, quando è un po' più grande, mica tanto, è un po' più grande. Poi la musica di Mozart, ecco, nella cultura e nella natura ci sono forze educative. Non è che tu educatore sei tutto tu e tu sei il modello e lui deve diventare come lui, no. Tu sei un mediatore, devi preparare l'incontro con le forze educative e devi tenere fuori dalla scuola le forze antieducative. Cioè il puro spirito di competizione, il narcisismo, tutta una serie di cose che purtroppo invece spesso nella scuola ci entrano. Allora una scuola educativa, dicevo, non solo delle conoscenze, delle competenze, neppure solo delle facoltà, una scuola delle persone, che riconosce le persone e permette loro di fare questo cammino del completare la loro nascita. Allora la scuola diventa non un'azienda ma una comunità aperta, la scuola è una comunità aperta, perché se non è aperta una setta, attenzione, comunità non vuol dire chiudere, alzare i muri imprigionano solo chi li costruisce, se uno vuole costruire i muri scommette male perché è lui che soffoca. Allora la vera comunità è quella che pratica proprio l'attenzione a ciascuno e ha le porte e le finestre aperte, cioè quella che ti insegna la legge dell'ospitalità, questa bellissima parola italiana, ospite, che è reciproca. Noi in italiano diciamo ospite per chi accoglie e anche per chi è accolto. Questo è veramente una parola che dice la verità, perché nella vita così è, non c'è mai uno che rigidamente accoglie e uno che rigidamente viene accolto, è una relazione libera. Allora se la scuola è questo, e se innanzitutto io non partirei da che cosa fare per i giovani, spesso gli educatori, gli insegnanti, nella giusta ansia che hanno di risolvere i problemi, si capisce, però partono, che cosa faccio con i giovani? Come faccio per farmi ascoltare? Che questi hanno un'attenzione da telecomando, da computer, mi ascoltano 3 secondi e poi dopo già l'attenzione loro se la so bevuta, i dispositivi elettronici, il computer, il telefonino, no? Sta cambiando l'atteggiamento, no? La prima domanda è come faccio io ad ascoltarli? Come faccio io ad accoglierli? Allora il punto vero forse non è che cosa faremo per i nostri giovani, questo è ancora un po' paternalista, che cosa facciamo noi degli adulti che siamo? Che c'è l'educazione se ci sono gli educatori. Il vero problema non sono i giovani, sono gli adulti. Allora dobbiamo uscire innanzitutto da quei nomignoli, no? Che qui le parole rivelano, eh? Con quali nomi nel dibattito pubblico vengono chiamati i giovani? Gli schizzinosi, i bamboccioni, noi cattolici in genere gli diciamo l'emergenza educativa, senza vedere che l'emergenza educativa siamo noi adulti, mica loro. Cioè loro, figurarsi, già dicono che nel codice di Hammurabi, siamo molto prima di Cristo, c'era scritto i giovani non sono più quelli, nel codice di Hammurabi, cioè un effetto ottico della generazione adulta, che i giovani di oggi sono degli smidollati, falso. Semmai stiamo attenti noi a non soffocarli anzitempo, a essere veramente capaci di conservare la loro novità. Pensate, la cosa più gentile che riusciamo a dire ai giovani è che loro sono il futuro. Cioè vuol dire parcheggiarli in una zona virtuale e tenersi noi stretti in presente. Loro sono il presente, non sono il futuro. Basta collocarli, chi lo sa, dove, no? Tenerli anche qui a distanza, ecco il sistema di separazione. Voi siete il futuro, no, no, sono il presente insieme a noi. Allora un cambiamento sociale positivo non ci sarà finché non si ristabilisce un'alleanza tra le generazioni. Non è che il mondo lo cambiano quelli della generazione mia, lo cambiamo insieme, ma in gran parte loro, non però lasciati da soli. quanto è paternalista la generazione mia, avendo rovinato il mondo, poi presentarsi ai giovani e dire adesso tocca a voi, troppo comodo. Noi dobbiamo fare la nostra parte e mantenere dei riferimenti che però permettano a loro di essere così creativi, non da entrare nel mercato, ma da trasformarlo profondamente. Capite? La scuola non li deve preparare per un mercato che non li vuole, perché tanto l'economia è finanziarizzata, gode di un alto tasso di disoccupazione, perché tu non mi vuoi lavorare a 10 euro e ne trovo uno che mi lavora a 5, non vuoi lavorare a 5 e trovo uno straniero che mi lavora a 2, che problema c'è? Capite? Non è un'economia che guarda i bisogni umani, il lavoro e i diritti, è un'economia finanziaria, è l'astrazione massima. Allora non è che io li devo adattare a questo schema, li devo rendere così forti che questi uno schema ingiusto me lo cambiano. Allora una scuola così veramente rimette al mondo le persone, insieme alla famiglia, insieme ad altre agenzie educative, non solo la scuola. Ma la scuola non può essere semplicemente un addestramento di skills che non va bene neppure per i pastori tedeschi, perché quelli si affezionano e esprimono una certa umanità. Capite? Non è che dobbiamo addestrare i giovani a fare i soldatini nel mercato, dobbiamo riconoscere le persone che sono. Allora vuol dire che serve una scuola delle persone, una scuola comunitaria democratica, una scuola dell'anima, perché l'orientamento profondo della vita interiore si impara da bambini, non è che si impara a 18 anni, a 30 anni, è lì che noi prendiamo le decisioni fondamentali della vita. Quindi il tema della scuola è veramente fondamentale. Non a caso tutti i dittatori, i totalitarismi, la prima cosa che toccano la scuola e l'università, cioè devono disattivare le nuove generazioni, se no loro tremano, il loro potere non può stare in piedi. Fin dai tempi di Socrate gli dicevano che corrompeva i giovani. Perché per carità, se abbiamo giovani critici che non si accontentano più dello spazietto del centro sociale e del concerto, gli adulti bene intenzionati, che pensano le politiche giovanili? Lo sportello informa giovani, il centro sociale e la musica. Dagli questo e stanno a posto. No, no, questi sono protagonisti della vita pubblica e del presente. Ma serve che le istituzioni li riconoscano protagonisti e non assistiti o magari giudicati male per quello che sono e noi in realtà non li vediamo. Le cause della crisi, ecco, io in realtà non la chiamo crisi, perché la parola crisi è un sedativo, anche se diciamo crisi di civiltà, d'accordo, è vero, quello che dicevo non è vero, però attenzione, la crisi in medicina, no? Proprio il significato etimologico, è un passaggio breve, non dura 10 anni, non dura 20 anni, anche se adesso ci dicono che siamo usciti dalla crisi, è falso, quella è propaganda. Dice, il PIL è cresciuto, ditelo ai giovani, ditelo ai disoccupati, ditelo a quelli che non hanno casa, a quelli che fanno la fila alla Caritas. Io ho un po' di esperienza, no? Sono mica stranieri, maggioranza italiani. Basta perdere il lavoro, una separazione e tu fai la fila alla Caritas. Allora non è una crisi, crisi vuol dire un passaggio breve dove o muori o guarisci. Addirittura la parola è imparentata con la parola parto. La crisi sarebbe una gestazione, una nascita. Quella che viviamo noi è un'altra cosa. Allora, da un lato è un'aggressione. Se tu esci di casa e ti prendono a botte, non dici una crisi, aspetto che passa, capite? Crisi è come un temporale, aspetto che passa, no, la crisi, questa è un'aggressione, ti devi difendere, è l'aggressione dei poteri finanziari globali contro la vita dei popoli, la democrazia, i diritti umani, è un'aggressione, è una guerra dove le vittime non si difendono. E i potenti invece hanno tutti gli strumenti, nei media, nelle tecnologie, nelle banche, nei capitali. I governi dagli anni della crisi al 2008 che hanno fatto? Hanno difeso i popoli o hanno mantenuto i privilegi dei gruppi speculativi? Capite? Ci siamo dovuti difendere non solo dalla crisi ma dalle cosiddette politiche anticrisi, che erano tagli alla sanità, alla scuola, alle pensioni, e quella sarebbe la risposta alla crisi, capite? È un'aggressione, bisogna difendersi. L'altro significato della parola è una trappola. Cioè vuol dire, proprio perché noi abbiamo esasperato quel sistema di separazione, la nostra società è l'esasperazione organizzata, sistemica, del sistema di separazione che nel nostro piccolo viviamo come singoli. La società di mercato è il parto del delirio della separazione. Ecco perché conta il denaro onnipotente, è lui il soggetto e noi le veline. Mica siamo scemi, siamo figli di questa mentalità. L'ha portato alle estreme conseguenze. Allora questa, diciamo, non è una crisi, è una trappola, che è una parola non catastrofista, benefica, positiva, perché se pensi che sei nella crisi, aspetti che passa e resti sempre nella stessa logica, addirittura la esasperi. Invece se dici, caspita, questa è una trappola, dici, allora devo cambiare strada, devo cambiare modo di pensare, devo cambiare orientamento di vita. Quindi la parola trappola è una parola salutare, che è uno schiaffone che prendiamo, che ci dice svegliati, cambia atteggiamento, cambia mentalità. Allora, come si può risolvere questo? Serviranno delle svolte che non saranno solo nel metodo dell'economia, quindi un'economia che dà risposte ai bisogni delle persone, che valorizza il lavoro, che intende il profitto, lo lascia il profitto, ma lo intende come un mezzo, mica come un fine. Quanto è stupido mettere il profitto come un fine? E che ci, noi che ci facciamo col profitto? Il profitto è un mezzo, il denaro c'ha un valore, nessuno fa una condanna moralistica, ma c'ha un valore di mezzo, di strumento. Non può essere lui il soggetto della società che decide della vita e delle morti delle persone. Poi però serve anche un mutamento culturale. Dicevo, quelle parolette che tutti usano, dobbiamo cambiare parole. Giustizia, la parola giustizia noi abbiamo, l'abbiamo confinata con i tribunali, i giudici, il carcere. La giustizia è l'attuazione della dignità delle persone, dovrebbe essere il metodo della politica, il metodo dell'economia. Allora la parola giustizia, la parola cooperazione, la parola solidarietà, la parola accoglienza devono ritrovare significato quotidiano. Se noi capiamo solo competitività, che vuol dire saper fare la guerra, flessibilità, che vuol dire perdere la dignità, se capiamo velocità, che vuol dire essere alienati al massimo, non avere tempo di guardare in faccia le persone, di coltivarsi, di coltivare gli affetti, non avere tempo perché corriamo. Già il fatto di correre troppo annulla tutte le nostre possibilità umane. C'è un sociologo tedesco che ha studiato proprio i fenomeni della accelerazione come la forma contemporanea più pericolosa di alienazione. Cioè i significati della vita sono, richiedono lentezza, riflessione, apprendimento, maturazione, e noi corriamo, facciamo 15 cose contemporaneamente e mica possiamo stare lì. I significati della vita, chi di noi si può permettere il lusso di riflettere sulla propria vita e magari di cambiare orientamento? Minimo, perché non c'è tempo. E noi adulti non è che viviamo, noi funzioniamo, cioè diamo risposte di continuo. E allora, capite, questo non è un modo di dire, serve una trasformazione culturale, una trasformazione politica, cioè un rilancio della democrazia. La società sta in piedi sulla base della democrazia, non del mercato. Il mercato è uno strumento. E poi evidentemente una svolta spirituale. Spirituale vuol dire che senso dai alla tua vita, la sensibilità per il senso della vita. I giovani come si riconoscono allora? Io direi, sì, stringo. Allora, come fanno a riconoscersi loro? Primo, direi, avere questa coltivazione dell'amicizia, cioè di non isolarsi, e di non isolarsi nemmeno davanti al computer, cioè di uscire di casa. Adesso vi dico proprio una cosa banale, eh? Il coraggio di uscire di casa, incontrare le persone reali. Gli amici non ce l'hai su Facebook, bisogna che c'hai degli amici veri. Allora, fare strada insieme, non restare isolati, coltivare degli ideali, non solo, diciamo, degli scopi pratici, no, perché già hai paura, d'accordo, però degli ideali veri, e cercare in qualche adulto, in qualche esperienza, delle fonti che ti aiutano a crescere, cioè non pensare di fare da soli, cioè almeno all'inizio trovare dei riferimenti, i riferimenti si trovano, quindi avere occhio per quei riferimenti adulti che sono credibili. L'università è già quello che tu dicevi, Mauro. Io spero, no, che ci sia un riscatto, diciamo, a partire da un rapporto tra chi lavora nell'università e i territori e la società, cioè assumere dalla società la ricchezza di quei movimenti che cercano veramente in tutti i campi di sviluppare veramente democrazia. Allora la conoscenza, come diceva per esempio Adriano Olivetti, è costitutiva della democrazia. Non c'è democrazia, non basta la partecipazione. Serve la conoscenza, serve il pensiero critico, e è vero che oggi l'università non sta dando questo contributo alla società. Da ultimo, il racconto della nonna, Dio e coscienza, mi piaceva, e io chiuderei su questo. Coscienza di che? Certo, abbiamo detto distinguere il bene e il male, non in astratto, perché il bene e il male sono due forze che si combattono, il cui campo di battaglia siamo noi. Quindi mai isolare bene e male, rapporto a tre: bene, male, noi. Dove stiamo noi rispetto a questa lotta? Allora, la coscienza è capire come ci posizioniamo, da che parte stiamo, ma alla fine positivamente è anche coscienza di quella pienezza di vita che io, insomma, chiamerei ancora con la parola felicità, non la lascerei alla pubblicità commerciale, recuperare la pregnanza della felicità, la quale, se adesso ve lo chiedo, no, qual è stata la ultima vostra esperienza di felicità? Sperando di non andare troppo indietro con la memoria, no? Io credo che voi mi rispondete: beh, la stoffa della mia felicità era fatta di comunione. Cioè essere felici da soli è una contraddizione in termini. Noi siamo felici veramente quando, anche se c'è una malattia, anche se c'è un dolore, anche se mi mettono in carcere, dicevo Mandela, altri, no? Erano capaci di felicità. Perché c'è la capacità di vivere nella comunione con se stessi, con le persone con cui c'è un rapporto, con la natura, con Dio, c'è felicità dove c'è un'esperienza di comunione. Questo allora, e chiudo veramente, vuol dire la felicità non dipende tanto dai fatti che mi capitano, possono essere belli o brutti, d'accordo, ma dipende dalla risposta che do ai fatti. L'ultima volta che ho sentito io parlare credibilmente di felicità era un ragazzo in un polmone d'acciaio di 20 anni. E va sicuro che era credibile, non è che se la raccontava per consolarsi, no? Era credibile, cioè almeno la metà della felicità dipende dal cuore con cui affrontiamo la vita. Eccola la gratuità, lo spirito del dono. Questo veramente ci salva la vita. Sarebbe un peccato affidarci a logiche malate. Grazie.
Ancora Roberto per questa serata e soprattutto per il contributo che ci ha offerto, che va ripensato, credo, perché mette in discussione giustamente in maniera provocatoria anche gli stessi termini con cui noi significhiamo alcune realtà, no? Ecco. Purtroppo ho dovuto farlo stringere nella conclusione perché in realtà alle 10 meno un quarto la pizzeria qua sotto mi ha detto, alle 11 meno un quarto mi ha detto che chiudeva, se non c'è andava.
Non c'è problema, cioè, sono stato giù, non c'è
problema. Ah beh, ormai. E siccome non ho ancora accennato, è un guaio. Grazie a tutti e buona notte ormai.